mitragliatrici Uzi complete di 4 serbatoi, 7 caricature e 112 proiettili calibro 380, mitragliatori di origine russa e ceca capaci di sparare a raffica 950 colpi al minuto, seminuove, ben oliate, la matricola intatta, le mitragliette erano appena arrivate da Cracovia. 950 colpi al minuto era il potere del fuoco degli elicotteri americani in Vietnam, armi che avrebbero sventrato divisioni di uomini e di cingolati e non batterie di fuoco di famiglie camorriste del Vesuviano. La potenza delle armi diviene così l'ennesima possibilità di raccogliere le leve del potere reale del Leviatano, che impone l'autorità in nome della sua violenza potenziale. Nelle armerie vengono trovati bazooka, bombe a mano, mini anticarro, mitragliatori, ma risultano essere usate esclusivamente Kalashnikov, mitra Uzi e pistole automatiche e semiautomatiche. Il resto fa parte della dotazione da utilizzare nella costruzione della propria potenza militare, da mostrare sul campo. Con queste potenzialità belliche i clan non si contrappongono alla violenza legittima dello Stato, ma tendono a monopolizzare loro la violenza. In Campania non c'è alcuna ossessione alla tregua, come quella dei vecchi clan di Cosa Nostra. Le armi sono l'estensione diretta delle dinamiche di assestamento dei capitali e dei territori, il mischiarsi di gruppi di potere emergenti e di famiglie concorrenti. È come se possedessero in esclusiva il concetto di violenza, la carne della violenza, gli strumenti della violenza. La violenza diviene un loro territorio. Esercitarla significa addestrarsi al loro potere, al potere del sistema. I clan hanno persino creato nuove armi disegnate, progettate e realizzate direttamente dagli affiliati. A Sant'Antimo, a nord di Napoli, nel 2004 gli agenti di polizia trovarono nascosto in una buca scavata nel terreno e poi coperta da fasce di erbaccia un fucile strano, avvolto in un telo di cotone impregnato d'olio. Una sorta di micidiale fucile fai da te, che sul mercato si trova a un prezzo di 250 euro. Nulla paragonato a una semiautomatica che ha un prezzo di 2.500 euro. Il fucile dei clan è formato da un incastro e di due tubi che possono viaggiare separati. Una volta assemblati però divengono un micidiale fucile a canne mozze, caricato a cartuccio o a pallettoni. Progettato sul modello di un vecchio fucile giocattolo degli anni 80, che sparava palline da ping pong se si tirava violentemente il calcio e lasciava scattare una molla all'interno. Uno di quei fucili giocattolo come il Pim Pamperi, che hanno addestrato migliaia di bambini italiani nelle guerre da salotto. Ma da lì, proprio da quei modelli giocattolo, proviene quello che qui chiamano solo O-tube. È composto da due tubi, il primo di diametro più grande e uno lungo una quarantina di centimetri con un'impugnatura. Dentro è saldata una grossa vite metallica, la cui punta funge da otturatore. La seconda parte è costituita da un tubo che ha un diametro inferiore, capace di contenere una cartuccia calibro 20 e un'impugnatura laterale, incredibilmente semplice e terribilmente potente. Questo fucile aveva come vantaggio quello di non creare complicanze dopo l'utilizzo. Non è necessario fuggire e distruggere le armi dopo l'agguato. Basta smontarlo, il fucile diviene soltanto un tubo spezzato in due, innocuo a ogni eventuale perquisizione. Prima del sequestro, sentii parlare di questo fucile da un povero Cristo, un pastore, uno di quegli emaciati contadini italiani che ancora si aggirano col loro gregge per le campagne che circoscrivono i viadotti autostradali e i casermoni di periferia. Spesso questo pastore trovava le sue pecore divise in due, spaccate piuttosto che tagliate. Questi corpi magrissimi di pecore napoletane, dal cui manto si vedono persino le costole, che masticano erba pregna di diossina, che fa marcire i denti e ingrigire la lana. Il pastore credeva fosse un'avvisaglia, una provocazione dei suoi miserabili concorrenti di greggi malati. Non capiva. In realtà i fabbricanti del tubo provavano su animali leggeri la potenza del colpo. Le pecore erano il bersaglio migliore per capire nell'immediato la forza dei proiettili e la qualità dell'arma. Lo si comprendeva da quanto l'impatto le faceva capovolgere e spezzare in due nell'aria, come il bersaglio di un videogame. La questione delle armi è tenuta nascosta nel budello dell'economia, chiusa in un pancreas di silenzio. L'Italia spende in armi 27 miliardi di dollari, più della Russia, il doppio di Israele. La classifica la stesa all'Istituto Internazionale di Stoccolma per la ricerca sulla pace, il SIPRI. Se a questi dati dell'economia legale si aggiunge che secondo l'Eurispes 3 miliardi e 300 milioni è il business delle armi in mano a Camorra, 'Ndrangheta, Cosa Nostra e Saga Corona Unita, significa che seguendo l'ordine delle armi che Stato e clan gestiscono si arriva ai tre quarti delle armi che circolano in mezzo mondo. Il cartello dei Casalesi è in assoluto il gruppo imprenditoriale, criminale, capace di fornire sul piano internazionale referenti non solo di gruppi, ma di interi eserciti. Durante la guerra anglo-argentina del 1982, la guerra delle Falkland, l'Argentina visse il suo periodo di isolamento economico più cupo. Così la Camorra entrò in affari con la difesa argentina, divenendo l'imbuto attraverso cui far discendere le armi che nessuno le avrebbe vendute ufficialmente. I clan si erano equipaggiati per una lunga guerra, invece il conflitto era iniziato a marzo, e a giugno già se ne vedeva la conclusione. Pochi colpi, pochi morti, pochi consumi. Una guerra che serviva più ai politici che agli imprenditori, più alla diplomazia che all'economia. Ai clan casertani non conveniva svendere per accaparrarsi un guadagno immediato. Il giorno stesso in cui venne decretata la fine del conflitto, fu intercettata dai servizi segreti inglesi una telefonata intercontinentale tra l'Argentina e San Cipriano d'Aversa. Due sole frasi, sufficienti però a comprendere la potenza delle famiglie casertane e la loro capacità diplomatica.